riprendiamo il lavoro. Dunque, dopo aver visto una panoramica di storia dell'esegesi e quindi anche un tentativo di dare qualche minimo punto fermo sul periodo in cui il Pentateuco nasce, sui periodi in cui il Pentateuco nasce, proviamo ora stasera a dare una visione d'insieme del Pentateuco, o meglio a chiederci se c'è una visione d'insieme del Pentateuco. E poi ritorneremo sul problema cronologico, ci dovremo domandare quando è nata questa visione d'insieme, cioè quando le varie parti, le varie tradizioni che sono entrate nel Pentateuco hanno acquistato questa struttura, il testo che oggi leggiamo. La domanda non è affatto oziosa, si può parlare di una teologia del Pentateuco? Ieri ho parlato della teologia deuteronomista, di quella sacerdotale, ho fatto vedere come nel Pentateuco coesistono, solo in alcuni casi sono giustapposte. Prescindendo dal discorso dell'ispirazione, quindi dimenticando anche in questo caso il fatto che noi cristiani ed ebrei credono che la Bibbia è parola di Dio, quindi prescindendo da questo discorso, è possibile parlare di una teologia del Pentateuco, di un progetto unitario? La domanda potrebbe essere allargata: è possibile parlare di una teologia dell'Antico Testamento? Già la domanda posta così diventa molto problematica. Se voi prendete in biblioteca quei libri che portano come titolo Teologia dell'Antico Testamento, per esempio l'ormai vecchio libro del Mackenzie del 78, ma l'originale del 74, in realtà scoprite che sono storie della religione di Israele, contrabbandate per teologia dell'Antico Testamento, ma di fatto è una storia della fede di Israele. Forse il primo che tenta di dare una visione teologica globale dell'Antico Testamento è proprio von Rand, nei due volumi pubblicati anche in italiano, Teologia dell'Antico Testamento. Ma in realtà von Rand ci fa capire che l'unico modo per poter parlare di una teologia dell'Antico Testamento è scoprire come Israele ha parlato di Dio nel corso della sua storia. Perché altrimenti arriviamo al paradosso che potremmo fare una teologia dell'Antico Testamento solo partendo dal Nuovo, perché già la dizione Antico Testamento presuppone il Nuovo, e quindi è un discorso che riguarda solo i cristiani. Parlare con un ebreo di teologia dell'Antico Testamento è un non senso, il concetto stesso è per lui inconcepibile. Quindi alla fine quello che noi cerchiamo di fare è vedere se nel Pentateuco, nel testo che noi abbiamo adesso, quello che chiameremmo, usando la terminologia di McCarthy, il professore del biblico di cui parlavo ieri, se nell'Antico Testamento è possibile vedere un progetto globale, ovvero come l'Israele del tempo ha parlato di Dio nel Pentateuco. E io credo che tale lavoro sia fattibile, anche se in realtà ancora è tutto da farsi. Le varie introduzioni al Pentateuco, qui ne ho tre rappresentative di varie tendenze, quasi mai lo fanno questo lavoro, ovvero cercare di vedere se c'è un progetto teologico globale da Genesi al Deuteronomio, al di là delle tradizioni che compongono questi libri. Il libro che si usa al biblico normalmente non lo fa questo lavoro. Con molta onestà lui dice: nel Pentateuco ci sono tre diverse teologie, quella pre-deuteronomica, quella deuteronomica, quella sacerdotale, e non tenta di metterle insieme, non tenta di fare dare una visione globale. La stessa cosa, con altri accenti, fa questa introduzione tradotta in italiano dalla Queriniana di Blenkinsop. Lo tenta di fare invece questo volume, questa collana la conoscete, queste sono le introduzioni alla Bibbia della Paideia, sono ormai comunissime, tradotto dallo spagnolo di Félix García López. Lui tenta alla fine del libro, in quattro pagine appena, di provare a dare una visione globale del Pentateuco. Ecco, credo che questo lavoro, quello che ora cercheremo di fare, sia importante perché ci fa vedere come il Pentateuco non è semplicemente, come pensava la vecchia teoria documentaria classica, un collage di fonti messe insieme l'una accanto all'altra con un'operazione di tagli e cuci, ma c'è un progetto unitario che emerge dal testo. Un progetto unitario che non nega il fatto che il testo è composito, ma anzi lo presuppone. Quindi adesso facciamo un altro tipo di lavoro. Dopo aver visto come il Pentateuco è un testo impossibile da attribuire a un solo autore, a una sola epoca, un testo composito, è un testo che rappresenta diverse visioni teologiche, adesso facciamo il lavoro opposto. Vediamo se nel testo che noi abbiamo, quello che chiamiamo il testo finale, emerge un progetto unitario. Ripeto, questo è un lavoro tutto da fare, tutto da fare. Ancora non esiste un libro che azzardi questo tipo di percorso, se non con accenni più o meno approfonditi. L'unico libro che finora si è occupato di esplorare il tema globale del Pentateuco è un libro scritto nella prima edizione nel 1978 da un autore americano che si intitola Il tema del Pentateuco. L'autore è David Clines, scritto Clines. Il libro esiste solo in inglese, pubblicato nel 1978 nella prima edizione, nel 97, vent'anni dopo, in una nuova edizione. Il tentativo di Clines è interessante per capire che il lavoro è fattibile, ma che in realtà non è ancora stato fatto, nonostante il libro. Vi espongo in sintesi la sua visione e vi accorgerete che manca qualcosa. Ve ne accorgete subito. Intanto Clines afferma che è possibile anche in un testo composito come il Pentateuco scorgere un tema unificante che non coincide con l'intenzione dell'autore, perché gli autori sono molteplici, ma che comunque emerge dal testo. L'idea è moderna ma è fondata, ovvero un testo ha un tema che va al di là dell'intenzione dell'autore. Poi se noi volessimo fare i teologi dovremmo dire, per noi l'autore principale, essendo lo Spirito Santo, ha un'intenzione che trascende evidentemente il testo, ma questo è un altro discorso. Ci limitiamo all'aspetto letterario. Il tema del Pentateuco Clines lo enunzia così. Secondo lui è, leggo le sue parole, il parziale adempimento, che implica anche il parziale non adempimento della promessa o della benedizione ai patriarchi. Dunque il Pentateuco avrebbe come tema di fondo un adempimento parziale, ma anche un non adempimento altrettanto parziale della promessa fatta ai padri, ad Abramo, Isacco e Giacobbe. La promessa o benedizione, scrive ancora Clines, è insieme una iniziativa divina in un mondo dove le iniziative umane conducono sempre a un disastro e una riaffermazione della primitiva intenzione divina nei riguardi dell'uomo. Dunque, secondo Clines, il Pentateuco è la storia di una promessa che quando è in mano all'uomo porta a disastri, quando è in mano a Dio alla fine si compie, ma mai pienamente. Il Pentateuco rimane un'opera aperta al futuro, dove la promessa è sempre rimandata oltre. È una visione suggestiva questa del Pentateuco, porlo tutto sotto la categoria della promessa che si compie e non si compie, a seconda se è nel mezzo l'uomo o se è nel mezzo Dio. Ora, Clines nota ancora che le promesse fatte ai padri sono tre, quelle di Genesi 12. La prima promessa, la discendenza. La seconda promessa, la benedizione, la terza, la terra. Rileggete Genesi 12, 1, 4. La tua discendenza avrai una terra in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Sono le tre promesse fatte ad Abramo e rinnovate per tutto il libro della Genesi. Secondo Kleins, la storia dei patriarchi, cioè il testo che va da Genesi 12 a Genesi 50, da Abramo a Giuseppe, rappresenta il parziale adempimento della promessa della discendenza. Una promessa che si realizza con difficoltà, pensate al dilemma di Abramo che non ha figli, poi ne ha uno che non è quello giusto, Ismaele, poi Isacco, Isacco ha due figli, due gemelli, di cui uno però non è quello della promessa, Esaù, anche se è il primo, la promessa si realizza con Giacobbe. Con Giacobbe sembra arenarsi tutto perché Giuseppe finisce in Egitto, il primogenito Ruben non è più tale, la primogenitura deve passare a un altro. Quindi è una storia piena di inciampi che però alla fine si compie perché i 12 figli di Giacobbe sopravvivono tutti e formano il nucleo del futuro Israele, che poi è il secondo nome di Giacobbe. Il libro della Genesi, dal capitolo 12 al capitolo 50, sarebbe dunque la storia di questa prima promessa, la discendenza. La seconda promessa, la benedizione. Benedizione cosa significa? Relazione di vita con Dio, né più né meno. La storia della benedizione si compie, nell'idea di Kleins, nel libro dell'Esodo e nel libro del Levitico. In che senso? Nell'Esodo si realizza la benedizione di essere il popolo di Dio. Basta pensare a Esodo 19, voi sarete il mio popolo, io sarò il vostro Dio, l'alleanza, il rapporto con Dio. E nel cammino dell'Esodo c'è un momento di crisi, al capitolo 17, le acque di Massa e Meriba, quando Israele si chiede, ma il Signore è in mezzo a noi, sì o no? E la risposta è sì. Il Signore è in mezzo a noi e dunque ci benedice, noi siamo il suo popolo. E il libro del Levitico è il libro della benedizione vissuta nel culto. Il culto diventerebbe l'espressione vivente di questa benedizione di Dio, il luogo dove incontri la benedizione di Dio. La terza promessa, la promessa della terra. La promessa della terra è quella che rappresenta al massimo livello questa parziale realizzazione e sarebbe il libro dei numeri e il libro del Deuteronomio. Israele che cammina verso la terra ma ancora non vi entra. Quindi la seconda parte della Genesi, la discendenza, Esodo e Levitico, la benedizione, numeri e Deuteronomio, la terra. E il Deuteronomio finirebbe con questa finale aperta di una benedizione che ancora non si è compiuta. La visione di Kleins è molto suggestiva e il problema è che da questa visione restano fuori due aspetti fondamentali del Pentateuco. Uno ve ne siete accorti subito, Genesi 1:11, dove lo metti? Cosa ne fai della storia delle origini? Perché lì non c'è né il problema della terra, né quello della discendenza, né quello della benedizione di per sé, perché manca ancora Israele. Israele non appare fino ad Abramo, quindi di questi 11 capitoli che ne fai? Nella seconda edizione Kleins cerca di in qualche modo di riprenderli agganciandoli alle storie patriarcali o all'Esodo, però in questo quadro restano fuori. L'altra cosa che resta fuori, è evidente, è la legge. Dove metti la legge in questo progetto? La legge nel Pentateuco c'è, come? Non puoi far finta che non vi sia, non puoi dire la promessa. Sì, c'è la promessa, ma la legge dove la metti? I codici legislativi in questo quadro dove li infili? Non puoi ridurli a promessa legandoli alla discendenza, alla benedizione o alla terra. Si vede bene che il progetto di Kleins è parziale. È un tentativo che non tiene sufficientemente conto di tutto il Pentateuco, ma soltanto di una parte di esso. È quel tipo di libri che suscitano lo stesso entusiasmo che suscitava Bellhausen, perché apparentemente ti spiegano tutto. A un'analisi approfondita ti accorgi che manca sempre qualche cosa, manca qualche pezzo, e queste mancanze poi fanno apparire le crepe di tutto l'insieme. È un po' come quando Wellhausen, per collocare i testi che non erano né javisti né deuteronomisti né sacerdotali, inventa questo fantomatico eloista, che nessuno ha mai saputo definire con precisione, che era un contenitore dove mettere i pezzi avanzati, più o meno, no? E poi ci siamo accorti subito che non funzionava. Proviamo a ripartire dal testo di tutto il Pentateuco e a vedere se per caso c'è qualche indizio più fondato, oltre a quelli messi in luce da Clarence, che comunque hanno in sé qualche valore. Intanto, a uno sguardo semplicissimo, anche solo superficiale, di tutto il Pentateuco, emerge con chiarezza il fatto che dei cinque libri del Pentateuco il pannello centrale è indubbiamente il Levitico. Il fatto che il Levitico stia nel mezzo ha il suo peso. Poteva anche non starci nel mezzo. Potevano mettere il Levitico dopo il libro dei Numeri, eliminare tutto il cammino nel deserto, poi fare una bella sosta e infilarci il libro del Levitico. Invece il Levitico è proprio al cuore del cammino del deserto, proprio nel mezzo del Pentateuco. Quindi ci sarà da chiedersi perché questo libro al centro e non un altro. Perché questo libro, che costituisce di fatto una sosta nella narrazione, perché nel Levitico non accade niente. Israele è fermo lì a ascoltare le leggi che vengono da Dio, al Sinai, in questo contesto di sosta nel cammino del deserto. Già questo ci dice che il cuore del Pentateuco è comunque il culto. L'abbiamo già visto parlando della teologia del sacerdotale. Il Levitico è per intero un libro legato al culto, tutto quanto. Al culto e alle legislazioni cultuali, le leggi di purità, e tutto ciò che ruota intorno alla celebrazione del culto. Questo significa che comunque il culto è uno dei cardini del Pentateuco, sta nel mezzo. Uno dei ritornelli del Levitico, lo conoscete tutti a memoria, è «Siate santi perché io sono santo». Ricordiamo qual è il concetto di santità in Israele. Essere santi non significa essere moralmente santi. Questa è un'idea cristiana, ma neanche, è un'idea post-cristiana. In tutta la Bibbia, compreso il Nuovo Testamento, anche Paolo, quando si usa la terminologia della santità, kadosh in ebraico, agios in greco, la santità significa appartenenza. Kadosh alla lettera è separato, per essere esatti. Kidesh significa separare. Il santo dunque è ciò oppure quella persona o quella cosa che appartiene a Dio. È santo non perché è moralmente santo, ma perché è appartenente a Dio. Paolo può chiamare i cristiani santi, ai santi della Chiesa di Cristo che è in Roma, no? Ai santi della Chiesa che è in Corinto, non perché quelli della Chiesa di Roma sono tutti buoni, ma perché in forza del battesimo ogni credente appartiene al Signore, dunque è santo, anche se poi moralmente è peccatore. Questo è il paradosso, no? È una santità che è legata a una condizione che non dipende dalle mie azioni, no? Questo a Bose non c'è bisogno di spiegarlo, ma parlando in un contesto catechetico dovete immaginare quanta fatica si fa a far capire quest'idea alla gente, perché la gente quando sente santo pensa a uno buono, a una persona che ha fatto tante cose buone, tanto brava, tanto devota. Questo non è il concetto di santità biblica. La santità è un dono, quindi non è una conquista umana. La santità significa appartenenza a Dio. Siate santi significa appartenete a Dio, quindi comportatevi da persone che appartengono a Lui. Le leggi di purità hanno questo scopo, creare nella persona quella condizione che ti permette di vivere la relazione con Dio, che tu già in realtà vivi in forza del fatto che sei un israelita. Questo è il cuore del Levitico. Ora, la cosa interessante è che in realtà il Levitico è inserito, benché al centro del Pentateuco, in un contesto che non è di per sé cultuale. Guardate quello schema lì, anche se io sono poco bravo a fare lo schema. Il Levitico sta al centro di una sezione che inizia in Esodo 19 e finisce in Numeri 10. Ora Esodo 19 e Numeri 10 si corrispondono per un fatto molto semplice. Esodo 19 inizia così: al terzo mese dall'uscita degli Israeliti dalla terra d'Egitto, nello stesso giorno essi arrivarono al deserto del Sinai. Levate le tende dal Refidim, giunsero al deserto del Sinai dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Sono 3 mesi che siamo usciti dall'Egitto, si arriva al Sinai. E lì Israele si ferma e non si muove da lì, fino a che si arriva a Numeri 10. Per metà del libro dell'Esodo, per tutto il libro del Levitico, per i primi 10 capitoli dei Numeri, Israele non si sposta dal Sinai, sta lì fermo, per 2 libri interi, potremmo dire. E tra l'altro in questo testo che ho letto c'è una particolarità interessante che già notavano i commentatori ebrei. Al terzo mese dell'uscita dagli Israeliti dalla terra d'Egitto, nello stesso giorno, dice il testo, ma il testo ebraico dice Bayom Ahu, in questo giorno. E i commentatori ebraici dicevano: come mai il testo dice in questo giorno arrivarono? La logica vuole che tu dica in quel giorno arrivarono, Bayom Azeh, in quel giorno arrivarono, perché tu non dici neppure in italiano arrivai in questo giorno, arrivai in quel giorno. Questa è una logica grammaticale ovvia. E Rashi, il grande commentatore medievale, diceva: il testo dice Bayom Ahu, in questo giorno, benché avrebbe dovuto dire in quel giorno, perché in realtà ogni giorno è per noi il Sinai. La legge è come se ci fosse data oggi, Bayom Ahu, cioè in questo giorno. Poi si può discutere se l'autore di Esodo 19 voleva dire questo o semplicemente uno sbaglio grammaticale, però i commentatori ebrei vedevano questo aspetto. Ora questo è un altro discorso. In Numeri 10, 11 si legge: il secondo anno, il secondo mese, il 20 del mese, la nube si alzò da sopra la tenda della testimonianza. Gli israeliti si mossero secondo il loro ordine di spostamento dal deserto del Sinai. Così si misero in cammino. Dunque, fino a Numeri 10 Israele non si muove, un anno fermo, notate. Al terzo mese arrivano al Sinai. Il secondo anno, il secondo mese, quindi l'anno dopo un anno, si muovono. Un anno di sosta, e in quell'anno c'è il Levitico, ma prima e dopo il Levitico c'è l'alleanza al Sinai. Esodo 19 fino a Esodo 24 è l'alleanza e il Decalogo. Quindi attenzione, perché il Levitico, che è al centro, è circondato dall'alleanza. Al centro c'è il culto, ma ai margini c'è la legge. È interessante tutto questo. Il Levitico è inserito in un contesto narrativo che prevede in realtà l'alleanza al Sinai, quindi sono 2 temi che emergono, il culto e la legge. Il culto è al centro, ma la legge lo ingloba. E queste formule di itinerario fanno capire che da Esodo 19 a Numeri 10 abbiamo una grande unità che comincia con l'alleanza al Sinai ed ha al centro il libro del Levitico. Questo è proprio il cuore del Pentateuco, e di nuovo ritroviamo legge e culto, la teologia deuteronomista e quella sacerdotale. E poi tutto il resto è costruito in maniera speculare. Prima di Esodo 19 c'è il cammino nel deserto, Esodo 15-18, che corrisponde alla sezione di Numeri 10-21, che è il proseguimento del cammino nel deserto. Il deserto è prima e dopo. Notate che questo ci fa comprendere come legge e culto vengono promulgate in un vuoto geografico, nel deserto. Non c'è la terra, non c'è uno stato, non c'è un re, c'è solo il vuoto. Cosa fa venire in mente tutto questo? L'esilio, la situazione di vuoto in cui Israele si trova nell'esilio. Le sue cose più importanti nascono fuori della terra, fuori dalla nazione, fuori dalla terra promessa, in un vuoto totale che è appunto il deserto. La sezione ancora precedente è la terra straniera, non a caso. L'Egitto, Esodo 1,15, e Moab, la fine del libro dei numeri, che più o meno si corrispondono. Ricorderete la fine del libro dei numeri, sono gli episodi di Balaam, Balak, gli episodi nella terra di Moab. Vedete, terra straniera, deserto, terra straniera, deserto. Sono il contorno della legge e del culto. Non la terra promessa, ma deserto e terra straniera. E poi i due libri che costituiscono le appendici estreme del Pentateuco, la Genesi con le sue due grandi parti, la storia della primitiva e i patriarchi, e dall'altra parte il Deuteronomio. Ora vedremo anche cosa tutto questo può significare in questo quadro. Intanto abbiamo già un'idea di fondo. Cominciamo a vedere se Genesi 1,11 ha qualche senso in questa prospettiva. Cosa può entrare, come può entrare Genesi 1,11 in un quadro che apparentemente parla d'altro? Perché questo testo, Genesi 1,11? Ora, se uno prende il libro dell'Esodo, lo apre, la prima cosa che trova è un doppio richiamo a Genesi 1,11 e a Genesi 12,50. Non so se ve ne siete mai accorti. Proprio l'inizio del libro dell'Esodo. In ebraico, Elle Shemot Bene Israel, questi sono i nomi dei figli di Israele, entrati in Egitto, e subito si nominano 12 figli di Giacobbe, e poi tutte le persone discendenti da Giacobbe erano 70. Giuseppe si trovava già in Egitto, quindi i primi versetti dell'Esodo sono un richiamo alla storia di Giuseppe, alla discesa di Giacobbe in Egitto, cioè ai capitoli finali della Genesi. E già c'è un ponte tra Esodo e storia dei patriarchi. L'Esodo di fatto compie quanto promesso ai padri, in questo ha ragione Kleins, nel vedere anche la promessa come tema di tutto il Pentateuco. L'Esodo si apre sottolineando il compimento di una promessa già fatta da Dio. E quindi troviamo un altro tema ancora, quello che già Kleins aveva trovato, la promessa, che si aggiunge ai grandi temi della legge e del culto. Ma c'è di più nei primi versetti dell'Esodo. Giuseppe poi morì e così tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione. I figli di Israele prolificarono, crebbero e divennero numerosi e molto forti e il paese ne fu pieno. Questo versetto 7 del libro dell'Esodo usa gli stessi verbi che si trovano in Genesi 1. Siate fecondi, moltiplicati, vi riempite la terra. È la promessa fatta da Dio all'umanità. Uno di questi verbi in particolare, prolificare, è rarissimo. Sharatz in ebraico è il verbo che si usa solo per i rettili e i pesci. In italiano dovrebbe essere tradotto meglio con pullulare. Ed è il verbo che si usa in Genesi 1 a proposito della crescita degli animaletti, appunto pesci, rettili, animali del genere. Sono due casi unici. Qui il narratore sta richiamando, senza dirlo, proprio il primo capitolo della Genesi. E quindi non solo l'Esodo inizia con un aggancio alla storia dei patriarchi, ma anche con un aggancio alla creazione. In Israele si compiono le promesse fatte alle origini del mondo per tutta l'umanità. Come dire, Israele è un microcosmo nel quale si ritrova l'intera creazione. Un altro indizio è che le persone scese in Egitto sono 70. E guarda caso, 70 è il numero dei popoli di Genesi 10. I popoli che popolano la terra dopo il diluvio, i figli di Sem, Cam e Yafet. In Israele è come se fosse racchiusa in germe l'intera umanità. Il libro dell'Esodo dunque è legato a doppio filo alla storia patriarcale e alla storia delle origini. La storia patriarcale rappresenta l'identità di Israele come popolo. La storia delle origini rappresenta l'identità dell'intera umanità e all'interno di essa di Israele. Quindi Israele, popolo come gli altri, popolo particolare, legato a tutta l'umanità, ma anche con una sua storia che inizia con Abramo. Un altro esempio di come il libro dell'Esodo è legato a queste due parti della Genesi. Quindi si vede che ci sono legami molto forti. Quando Dio si rivela a Mosè in Esodo 3, nella famosa scena del roveto, ricorderete che prima ancora di rivelare il suo nome, Yahweh, quando Dio si rivela in Esodo 3:6, sì, dice: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, lo stesso Dio dei patriarchi. E tutta la storia di Mosè è in filigrana la stessa storia dei patriarchi. Quando è che Mosè ritrova la sua identità? Ricordate, per le figlie di Jetro, che Mosè aiuta ad abbreviare il loro gregge, Mosè è un egiziano, né più né meno. Non è un egiziano, ma per loro lo è. Quando è che Mosè comprende di non essere un egiziano? Intanto quando esce e vede i suoi fratelli oppressi in Esodo 2, l'oppressione degli altri porta Mosè a identificarsi con l'oppresso. Ma più in particolare quando Mosè diventa pastore del gregge di Jetro, esattamente come i patriarchi, pastore del gregge di un altro. Pensate a Giacobbe, figura tipica. E quando nasce il suo primo figlio, alla fine del capitolo 2, che gli chiama Gershom, dicendo: io sono un Ger, cioè un emigrato, oggi diremmo un extracomunitario. Nella Genesi i patriarchi sono costantemente chiamati Gerim, stranieri in terra straniera. Mosè è presentato dunque come l'erede naturale dei patriarchi. E il legame con Genesi 1:11 ritorna in un altro testo celeberrimo, il passaggio del mare, Esodo 14. Il padre Scale, la sua tesi dottorale ormai più di vent'anni fa, dei passaggi della Mea, ha dimostrato in maniera molto bella, tra l'altro, che Esodo 14 usa lo stesso linguaggio di Genesi 1, lo stesso linguaggio. Il mare che si asciuga è descritto con lo stesso linguaggio di Genesi 1:11, scusate, con lo stesso linguaggio del diluvio. È la stessa cosa che avviene nel diluvio quando le acque dell'arca, quando le acque del diluvio si abbassano e l'arca può toccare terra. Il passaggio del mare è descritto come una sorta di anticreazione. Avviene il contrario di quello che è avvenuto all'inizio. L'acqua si ritira per poi affogare di nuovo invece di dar vita dalla morte. Non è un caso che la liturgia da sempre, prima quella ebraica e poi quella cristiana, ha collegato strettamente Genesi 1 ed Esodo 14. Nella veglia pasquale si leggono insieme. Non è un caso, Questo è già il Targum dello pseudo Jonathan, il famoso poema delle quattro notti. La prima notte, quella della creazione, la seconda notte, quella del sacrificio di Isacco, la terza notte, quella del passaggio del mare, la quarta notte, la venuta del Messia. Le prime tre notti sono le prime tre letture della veglia pasquale nel rito romano. Genesi 1, Genesi 22, Esodo 14. Il legame è strettissimo tra Esodo 14 e Genesi 1. Il che significa che Genesi 1:11, letto in questa prospettiva, non è la storia delle origini, ma è la profezia del futuro. Questa è una chiave che non siamo abituati ad avere. Genesi 1:11, nel Pentateuco, non è un testo protologico, ma escatologico, ovvero sta all'inizio, ma in realtà è la fine. È la profezia della fine. Noi siamo stati abituati, ora mi dispiace tornare sempre su questa cosa, siamo stati abituati a leggere Genesi 1:11 come la preistoria. Niente di più falso. Non è la preistoria, l'avevano già capito i rabbini, niente di nuovo sotto il sole. è la profezia della storia futura, ovvero è il progetto di Dio sulla nostra storia, che poi si compie. Quindi in Genesi 1:11 non dobbiamo guardare il passato, ma il futuro. Già i rabbini, se leggete il Midrash Bereshit Rabbah, lo leggono così. Se qualcuno ha dei dubbi, studi veramente Genesi 1:11, si accorgerà che è tutto un testo proiettato in avanti. Un esempio banale: l'arca di Noè ha lo stesso nome del cestello di Mosè nel Nilo. Teva in ebraico, né? L'arca di Noè ha le stesse misure del santuario nel deserto, le misure dell'arca sono quelle del santuario della tenda di Esodo 35-40. L'arca è un piccolo tempio galleggiante che anticipa il santuario del deserto. È tutto un testo dunque proiettato in avanti, non all'indietro. Per far capire come questo poi ha un influsso enorme sulla lettura anche popolare della Bibbia, quando studiavo a Gerusalemme, là c'era in anno sabbatico quel grande teologo della liberazione brasiliano che è Carlos Nesters, che non è brasiliano ma è olandese d'origine, è un carmelitano. Uno dei suoi libretti, di quelli che lui usava per i gruppi biblici in Brasile, usava anch'io, perché ho stato 3 volte in Brasile quando si faceva Semana da Bibbia, la settimana della Bibbia, si intitolava Paraíso Terrestre, Saudade o Esperança, che tradotto in italiano è Paradiso Terrestre, Saudade in brasiliano è la nostalgia o speranza, cioè Genesi 1:11 è la nostalgia del paradiso perduto o è la speranza del paradiso promesso? Finché la leggiamo al passato non lo capiamo, perché lo vediamo come una storia che non c'è più. Dobbiamo vedere come il progetto sul futuro. Ed è bello vedere come la gente capisce benissimo questo. Adamo ed Eva, Caino e Abele sono il progetto di Dio compiuto o non compiuto, o che si deve ancora compiere. Se volete divertirvi con i rabbini, la Genesi si apre con una parola ebraica, Bereshit, no? In principio. La prima lettera della Genesi è il Bet, in ebraico. E dicevano i rabbini, perché la Bibbia comincia col Bet? Perché la prima lettera dell'alfabeto in ebraico è Aleph. No? Perché non cominciare la Bibbia con Aleph? Perché proprio con Bet? E allora, infatti, ma non solo per questo. Allora l'Aleph litiga con la Bet e dice, ecco prima io, invece Dio ha iniziato con te che sei la seconda. E i rabbini dicevano, perché la Bet, l'ebraico si scrive da destra a sinistra, ricordate, non il contrario, perché la Bet è una lettera chiusa di sotto, perché l'uomo non indaghi ciò che è sotto di lui, lo Sheol, il mondo dei morti. Chiusa di sopra, perché l'uomo non indaghi ciò che c'è sopra di lui, il cielo. Chiusa di dietro, perché l'uomo non guardi al passato. Aperta verso il futuro, perché è là che l'uomo deve andare. E poi dicevano anche i rabbini, perché Aleph è iniziale di una parolaccia in ebraico. Arur, maledetto. Non poteva iniziare la Bibbia con la lettera della maledizione. Bet iniziale di Baruch, benedetto. La Bibbia si apre con la benedizione. Però dice Dio alla Aleph, non ti preoccupare perché appena scenderò sul Sinai, Esodo 19, il cuore del Pentateuco, inizierò con l'Aleph. Ani Adonai Eloecha, io sono il Signore tuo Dio, inizia con Aleph. Per cui il futuro e il presente che è la legge. I rabbini facevano sempre tornare tutto. Ora, non che questo lo volesse l'autore finale del Pentateuco, però per far capire il senso di Genesi 1:11 in questo contesto. Altri esempi di questi collegamenti. Quando arriviamo alla fine del libro dell'Esodo, leggiamo, per esempio, in Esodo 40:33, dopo che Mosè ha costruito il santuario, si legge così Mosè terminò l'opera. E all'inizio della descrizione, al capitolo 31, dopo aver preparato tutti i materiali, prima di iniziare a costruire il santuario, proprio alla fine del capitolo 31, il Signore dà a Mosè la legge del sabato, rinnova la legge del sabato, terminando dicendo: il Signore ha fatto in 6 giorni il cielo e la terra, ma nel 7° ha cessato e ha preso respiro. Bella questa immagine, ha preso respiro, si è riposato e ha respirato di sollievo. Dunque, tutta la costruzione del santuario è racchiusa dal sabato, Esodo 31, e da questo verbo Mosè terminò l'opera, che è il verbo calà, che si trova in Genesi 2. All'inizio del capitolo 2, così Dio terminò il lavoro che aveva fatto. Lo stesso verbo. Il che significa che la descrizione del santuario è fatta con gli stessi verbi con cui è descritta l'opera di Dio a proposito del sabato in Genesi 2. La costruzione del santuario è l'attualizzazione del progetto di Dio sul creato, o se volete il sabato della creazione è l'anticipo del santuario esodico, l'uno richiama l'altro. In Genesi 1:11 c'è già il tempio, c'è già il culto, e in fondo c'è già anche la legge. Sapete quante volte appare l'espressione "e Dio disse" in Genesi 1? 10. Ma chissà perché. Genesi 1 contiene 10 volte l'espressione "Vayomer Elohim", e Dio disse. In Genesi 1 c'è il decalogo, c'è il culto, c'è il sabato, la promessa, ci sono già tutti i temi che poi emergono nel resto del Pentateuco. Ecco allora a che serve Genesi 1:11, il progetto di Dio, che però, attenzione, ecco l'importanza di questo testo, non è solo per Israele, ma è per tutta l'umanità. Questa premessa è talmente importante che senza Genesi 1:11 il Pentateuco diventa un testo solo israelita. Ma non lo è un testo universale, perché nelle intenzioni di chi ha fatto questo progetto, l'aver messo questi 11 capitoli estende a tutta l'umanità il progetto che poi è per Israele. Ecco il pendolo della Genesi, umanità-Israele. È un rapporto interessante perché Israele fa parte dell'umanità, però è anche il popolo eletto e scelto da Dio. Ma il fatto di essere scelto non annulla la sua radice umana comune con tutti gli altri popoli. Il libro dell'Esodo, dunque, è il vero collegamento tra la Genesi e il resto del Pentateuco, il libro in cui si cominciano a realizzare questi progetti divini, in cui trovate la legge, trovate il culto, la tenda nel deserto, trovate la promessa, cioè questo cammino ancora non compiuto. L'ultima parola del libro dell'Esodo, a mio parere, è molto bella. Il libro dell'Esodo termina così: per tutto il tempo del loro viaggio, quando la nube si innalzava e lasciava la dimora, gli israeliti levavano le tende. Se la nube non si innalzava, essi non partivano finché non si fosse innalzata. Perché la nube del Signore durante il giorno rimaneva sulla dimora e durante la notte vi era in essa un fuoco visibile a tutta la casa di Israele per tutto il tempo del loro viaggio. Notate che questo piccolo brano si apre e si chiude con la stessa parola. Per tutto il tempo del loro viaggio, è un procedimento che si chiama inclusione, tipico della Bibbia, tra l'altro. Il libro dell'Esodo termina con un viaggio che ancora deve compiersi, infatti bisogna aspettare Numeri 10 perché il viaggio ricominci. Trovate davvero tutti i temi del Pentateuco. Avete visto quanti legami ci sono interni al testo? Genesi 1:11, Genesi 12:50, le varie parti dell'Esodo, che preparano poi questa centralità del Pentateuco, la legge e il culto, il libro del Levitico. Qui io credo che veramente si tocchi con mano il fatto che chi ha messo insieme questi testi aveva veramente un'idea del genere. Dio crea l'umanità, ha un progetto sull'umanità, sceglie poi un popolo, Israele, all'umanità prima e a Israele poi Dio fa delle promesse, e a Israele in particolare dà 2 grandi punti fermi, l'alleanza e la legge, il culto, cioè il rapporto con lui, lo pone in cammino verso una terra che ancora non c'è. È un progetto che emerge con molta chiarezza. Manca ancora a questo quadro il libro del Deuteronomio, che sembra rimanere un po' per conto suo, perché il resto del libro dei Numeri si inserisce bene nel quadro, è una ripresa di tutto ciò che è già stato detto. È facile vedere come il testo è fatto in maniera speculare. Il Deuteronomio è un testo un po' anomalo da questo punto di vista. Non troviamo apparentemente questi temi. Ora sono già 10 alle 4, facciamo la pausa e poi dopo si introduce anche il tema del Deuteronomio.